Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Sono Valentino De Luca, di solito la cornice su cui ci sentiamo è quella dell'ottavo giorno, ma oggi sono qui per parlarvi di uno spettacolo teatrale, uno spettacolo importante e che può essere visionato questa domenica, 21 marzo, alle ore 18:45. Ci sarà la diretta ovviamente streaming. L'Italia è tutta quanta in zona rossa, ahimè i teatri sono un anno che stanno vivendo veramente una, non so, una, dire una tragedia è poco, ma è azzeccato visto il settore di cui stiamo parlando. Speriamo che questo 2021 veda finalmente un po' la luce tutto quanto il settore, però per adesso, per fortuna, c'è almeno lo streaming che continua a mantenere quel filo di collegamento tra gli artisti, tra la manovalanza e poi il pubblico che comunque rimane sempre desideroso di come dire, conoscere nuove opere e scoprire nuove storie. E per raccontare appunto una storia, quella di Lazzaro Anticoli, abbiamo invitato qui a Radio Città Aperta l'autore che ha scritto il monologo teatrale, ha scritto, diretto e che lo interpreterà, ovvero Alessio De Caprio. De Caprio, buongiorno e benvenuto qua a Radio Città Aperta.
Buongiorno a tutti quanti.
Ormai sono già 11 anni che, 12 anni anzi, che rappresenta la storia di Lazzaro Anticoli. Prima di chiederle che cosa l'ha affascinato di questa storia, le reazioni del pubblico, eccetera, eccetera, io partirei proprio dalla storia. Magari alcuni dei nostri ascoltatori non conoscono chi era Bucefalo il pugilatore. Vuole dirci un po' la sinossi, così per sommi capi?
Benissimo, allora rapidamente Bucefalo si chiama Lazzaro Anticoli, si chiamava ed era un ragazzo che viveva nel Portico d'Ottavia, un ragazzo ebreo del Portico d'Ottavia, che era molto bravo a fare pugilato ed era uno dei ragazzi che viveva negli anni 30-40, quindi immaginiamo una Roma diversa da quella di oggi, una Roma che era un grande paesone a tutti gli effetti. Insieme a lui vivevano anche altri personaggi, altre storie, tra l'altro altrettanto importanti che vedremo, di cui anche racconterò un po' nello spettacolo. E questo ragazzo, un ragazzo che appunto, come tanti altri, mise su una famiglia, parallelamente si allenava, era molto bravo, aveva vinto dei premi importanti ed era dagli addetti hanno usato come un futuro campione, se non che arrivarono le leggi razziali e la sua vita, come quella di tantissimi suoi correligionari, non solo cambiò all'improvviso. Cambiò all'improvviso, riuscì, diciamo, a scappare da quello che fu la retata dell'oro di Roma del 16 ottobre 1943, ma per una delazione avvenuta da Celesti di Porto, che era un'altra ebrea, lui fu catturato e portato al carcere di Regina Coeli e poi appunto fu ucciso alle Fosse Ardeatine. Ecco, questo un po' in grandi cavi è la storia che poi vado a sviluppare attraverso lo spettacolo.
Allora, se non dico errato, questo spettacolo nasce nel 2009, corretto?
Lo spettacolo l'ho scritto in realtà nel 2008, è andato in scena nel 2009, perché per lo spettacolo ha avuto un anno di durissimo lavoro che riguarda la documentazione, lo studio e poi la scrittura, perché chiaramente è stato un lavoro veramente molto, molto complesso, ho cercato di ricostruire una storia quasi come un giornalista a tutti gli effetti, non romanzando veramente nulla, quindi attenendomi ai fatti e ai documenti che ho cercato scrupolosamente in tantissime parti, insomma, sia nel ghetto, nelle interviste, che al centro di cultura ebraica, che nella comunità ebraica in generale, ma anche al carcere di Regina Coeli.
Che cosa ha, diciamo, fatto scattare un po' nel 2008, appunto, la scintilla per questa storia? Che cosa le ha fatto dire: ne voglio trarre un monologo teatrale, lo devo portare in scena?
In realtà era parecchio tempo che io volevo fare un lavoro, ero intrigato molto dall'unione tra il teatro e la boxe in generale, questi due mondi molto particolari e molto simili, il teatro e lo sport della boxe. E poi era un periodo in cui io mi chiedevo, una notte in particolare, mi ponevo dei quesiti su Eric Pripke, mi venne alla mente un po' questi processi del 96, e per curiosità, non sapendo poi che fine avesse fatto questa storia, andai a cercare, e per pura casualità mi sono imbattuto in alcune interviste fatte alle donne che avevano appena ritrovato i corpi dei propri cari alle fosse ardeatine. C'è stato un articolo in particolare, uscì fuori un articolo su internet ed era l'unica testimonianza scritta, insomma, in quegli anni di questi fatti. E tra questi articoli ho letto la scritta che una donna riportava, che era una scritta fatta suo marito al carcere di Regina Coeli, c'era una foto, che era per l'appunto questa scritta: se non rivedo la famiglia mia è colpa di quella venduta di Celeste di Porto, rivendicatemi. E da questa scritta è nato tutto quanto la mia inquietudine nel cercare di comprendere, di capire cosa era successo, chi erano queste persone, chi era questo ragazzo, chi erano quei ragazzi e quelle persone che morirono in quel posto. Insomma, da lì è nato in tutti gli effetti uno studio. Non volevo scriverci subito un testo, non, anzi, all'inizio io ho detto voglio semplicemente approfondire questo discorso. Poi in realtà è nata la necessità di scrivere qualcosa sopra per far conoscere questa storia, perché era una storia in realtà affascinante di per sé, ma anche secondo me molto attuale. Lo era 10 anni fa, oggi non ne parliamo ancora di più, perché io penso che in alcuni di quei giovani come Lazzaro ci si può rispecchiare per diversi motivi.
E a questo proposito, in questi anni, dove ha portato questo monologo? Per esempio, ha avuto modo di rappresentarlo davanti ai ragazzi nelle scuole?
Allora, lo spettacolo sono veramente tantissimi anni che va in scena, è andato in scena dappertutto. E intanto in scena è un monologo, ma c'è con me un fisarmonicista, un musicista molto bravo che è Fabio Raspa, che è stato un compagno di viaggio a tutti gli effetti, perché lui è riuscito a tradurre in musica ciò di cui ho bisogno io. Quindi mi ha dato veramente una mano molto importante e ha messo in campo una sensibilità molto adatta nel cercare di creare delle atmosfere. Lo spettacolo è andato in scena veramente dappertutto, in scuole, in moltissime scuole, dal sud, dalla campagna ad Udine, in palestre. In teatri, chiaramente, in piazze, in teatri poi di prosa, teatri lirici anche, insomma, veramente ha visto i cornici. È stato aperto il Roma Europa Festival nel 2011 al Teatro Palladium, oppure è stato fatto in vicoletti. Veramente l'ho scritto e pensato per poterlo portare in scena ovunque, proprio per l'idea di far sì che questa storia fosse il più possibile, potesse arrivare il più possibile alle persone e a tutte le persone. I ragazzi l'hanno visto tantissimo, tantissimo, perché chiaramente per me questa storia è ancora più affascinante attraverso i loro occhi, cioè cercando in qualche modo di farli entrare in questa storia, per trasmettere questo senso d'appartenenza di cui parlavo un po' prima, di cui anticipavo un po' prima.
De Caprio, noi viviamo in un'epoca un po' particolare dove lei appunto su internet riesce a scovare, insomma, una testimonianza di una moglie che documenta l'ultima scritta del proprio marito e da qui poi attraverso le ricerche trarne un monologo teatrale, insomma, e dopo 12 anni ne stiamo ancora, 12-13 anni, insomma, ne stiamo ancora parlando. Però magari è anche il posto dove circolano tante fake news, dove circolano, diciamo, tante opinioni e nel mare magnum delle opinioni è un po' chi la dice più grossa oppure che magari è tutto relativo, i pareri sono sempre uguali, si perde un po' il senso e il punto delle verità, spesso e volentieri verità anche storiche. Lei col suo lavoro di documentazione e di rappresentazione, di ciò che è successo, partendo ovviamente da una storia singola, che è quella di Anticoli, mette un po' un punto sullo svolgimento dei fatti e anche, e questo mi ricollego alla domanda che le ho fatto prima, sull'importanza di tramandarlo ai ragazzi, ad esempio.
Assolutamente. Allora, innanzitutto è vero quello che dice lei, ovvero il fatto che siamo in una società di informazioni, siamo pieni di informazioni, oberati da informazioni, troppe informazioni. Questo fa sì che poi è difficile anche distinguere quali sono poi le notizie vere da quelle delle, come chiamate lei, fake news. Assolutamente d'accordo. Ci vuole, secondo me, un grande discernimento nel comprendere quali sono le fonti poi delle informazioni che si traggono. Io, per esempio, nel mio caso era pure un po' di anni fa, quindi non c'era questo, diciamo, far west che c'è oggi sicuramente. Però queste fonti possono essere dei stimoli di partenza, poi ci devono essere gli approfondimenti, poi ci devono essere quelli si fanno sul campo, si fanno con le persone, si fanno con i libri. Io ora ho letto ma almeno una trentina di libri, non in quell'anno, magari nei primi anni, ma tantissimi, che poi tra l'altro furono tantissimi libri che mi diede la nipote del pugile, per dire, perché parlandoci tanto decise di darmi questi libri che loro nella famiglia di generazione in generazione si stavano passando per cercare anche loro di comprendere ancora meglio quello che era successo. È chiaro che ci vuole un lavoro di studio vero quando si parla di memoria, quando si racconta una storia, secondo il mio punto di vista. Non si può romanzare perché è un'occasione persa quando si romanza, secondo me. E perché automaticamente si mette un punto. E quando si mette un punto e sei inattaccabile perché tu hai raccontato fatti veri, fatti reali, e a quel punto, secondo me, tu lasci qualcosa che rimane nel tempo, che ha un valore. Quando invece fai un lavoro che magari è anche un bel lavoro, e questo vale per la letteratura, ma come per la prosa, quando fai un buon lavoro, ma che è romanzato e sei attaccabile, automaticamente rischi di far saltare in aria la storia intera. Cosa che è successa in parte, per esempio, con certi lavori, certi romanzi usciti negli anni Ottanta, che provarono a indagare la figura della delatrice, che è Celeste Di Porto, quella di cui parlo nello spettacolo. Nel momento in cui scrissero dei fatti interessantissimi, ma in parte romanzati, i libri furono ritirati addirittura, perché si deve stare attenti, si deve avere il tempo di fare questa cosa, questo tipo di indagini, se no è meglio non farle, si deve trovare, si deve avere una negazione, ecco, un senso di studio. Se non c'è quello, purtroppo non. Secondo me non possono uscire lavori, ripeto, che durano poi nel tempo.
Senta De Caprio, non è il mio mestiere, per cui lascio sempre la parola appunto a chi è del settore, ma mi si dice che quando un attore approccia a un personaggio, però in questo caso non solo un attore e un autore approcciano a un personaggio che è realmente esistito, una figura realmente esistita come quella di Lazzaro Anticoli in questo caso, ovviamente lo modellano, ne hanno, non avendolo conosciuto fisicamente, ne hanno un'immagine, un'idea dai racconti, dai libri, dal grande lavoro di documentazione che lei sicuramente ha fatto e che ci ha raccontato, e ne creano dunque un'immagine, l'immagine che poi portano diciamo sul palco. Però avviene anche un pochino il contrario, cioè il personaggio un po' si impossessa, scava all'interno dell'autore e dell'attore, nel suo caso coincidono queste due figure, per lasciare qualcosa, insomma, per, non so, un po' in parte modificare, ciò che era prima rispetto all'aver portato questa storia sul palcoscenico. Nel suo caso, la figura di Lazzaro Anticoli, che cosa le ha lasciato?
Beh, allora, intanto mi fa piacere ricevere queste domande perché sono domande intelligenti, le faccio i miei complimenti, che non sempre purtroppo. Allora, sicuramente è un ponte che instaura l'attore poi con il personaggio, con tutti i personaggi, ed è un ponte di relazioni, un ponte di vissuto, se no cercare delle relazioni con quel personaggio, no? Che cosa c'è di me in lui e di lui in me, e da quella fusione nasce il lavoro che fa l'attore, che è diverso da quello che farà un altro attore. Chiaramente, e più l'attore ha strumenti, più è in grado in qualche modo di creare qualcosa di autentico, e più ha strumenti, e più è in grado anche poi di separarsene al tempo stesso. Quindi in realtà si lavora su più livelli. Che cosa mi ha lasciato? Mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato veramente la vita, mi ha cambiata sia umanamente che professionalmente. È stata una specie di punto di non ritorno. Io ho su per giù 30 anni. e mi ricordo perfettamente che finivo una decade in cui ho, appunto, ho fatto dei bellissimi lavori in tante compagnie all'estero, però avevo la necessità di metterci qualcosa di più, di fare qualcosa di diverso, di cercare di metterci qualcosa di mio nel raccontare qualcosa. Questo, per esempio, è stato un punto di non ritorno, perché poi non ho più lavorato come prima, non ho più fatto spettacoli per altre persone, se non per un regista, fondamentalmente un paio di registi che stimavo moltissimo, che stimo tuttora. E quindi cambia una modalità, professionalmente è cambiata, no? Io ho l'esigenza di raccontare solo qualcosa che per me abbia un valore, per esempio. Non posso fare lavori che magari hanno delle cose importanti, ma non li posso più fare, perché è come se impari a assaporare un vino che ha un sapore molto buono, non riesci più a bere il vino che bevevi prima, che magari era diverso. Umanamente, perché io le dico solo una cosa: quando ho fatto il debutto di questo spettacolo a Portico d'Ottavia, mi ricordo che fu molto difficile per me, perché avevo la comunità ebraica che mi aveva dato fiducia, ma che non mi conosceva. Il debutto è avvenuto nel cuore del Portico d'Ottavia. Io sono riuscito a far montare un ring e a fare mettere un service dove nessuno aveva mai fatto tutto questo, e tutto con le mie forze, io dico francamente, nel senso che tutto quanto l'organizzazione è stata fatta da me in quegli anni, ed era la prima volta che la facevo. E quando lo spettacolo, la prima è finita, è venuta da me gente piangendo, e ho detto: però, insomma, sì, bel lavoro, ma mi sembra un po' esagerato questa reazione. Perché piangevano? Perché erano i figli, i pronipoti, i nipoti delle persone che io avevo raccontato nello spettacolo, e avevo raccontato in maniera così approfondita questi legami, che hanno tutti legami veri. Alcune persone sono ritrovate in quella storia, cioè hanno trovato dei legami anche di parentela addirittura dopo lo spettacolo. E quindi venivano da me piangendo perché avevano avuto riempito quel vuoto che purtroppo era rimasto nelle loro storie, nelle loro famiglie, nei loro agganci. E il teatro ha fatto un'operazione, ma no, non volendo, lo dico francamente, nel senso, non ci avevo pensato a questo aspetto. E quando questa cosa è accaduta, per me è stato veramente emozionante, perché ho capito la bellezza anche del teatro, cioè che cosa può accadere quando si fa qualcosa di sincero, di urgente, di vero. E questo riguarda tutti i rapporti. Quando io sono andato appunto a Udine a fare lo spettacolo qualche anno fa per i ragazzi di Udine, che chiaramente io poi recito in giudaico romanesco, di conseguenza parliamo di un'altra lingua quasi, non è neanche il romano, è un romano leggermente differente rispetto a quello di oggi, perché era romano e parlavano gli ebrei negli anni 40. Lei immagini questo a Udine. Eppure i ragazzi hanno capito tutto, e questo è emozione, questo è qualcosa che è inarrivabile. Perché? Perché ti rendi conto che sei riuscito a creare una relazione sia tra te e quelle persone, ma soprattutto tra quelle persone e questa figura che non c'è più. E questo, ogni volta che io la porto in scena, questo spettacolo per me è fondamentale e mi crea delle motivazioni molto grandi, anche in tempi come questi, anzi soprattutto in un tempo come questo.
E proprio per parlare della magia del teatro, di insomma, un posto quasi unico dove si crea questo tipo di legame tra performer e il proprio pubblico, le faccio una domanda, lei mi consentirà, sull'attualità. Diciamo che l'arrivo della pandemia ha penalizzato tutti quanti i settori, indubbiamente però. Uno, quello dello spettacolo, è stato particolarmente colpito. Si è decisa la chiusura dei teatri, del cinema, eccetera, eccetera. Tante polemiche, tante proteste. Non mi interessa in questo momento ripercorrere quello che è stato. Fatto sta che, insomma, sono diversi mesi, quasi un anno, che non si può più, diciamo, avere questo tipo di rapporto a cui lei accennava prima. Quindi andare al teatro, vedere uno spettacolo teatrale, e così vale anche per il cinema. Quello che le chiedo è, secondo lei c'è una presa di coscienza di quello che stiamo perdendo tutti noi come collettività nell'avere i teatri chiusi, come dire, aver perso questa parte della nostra quotidianità? Magari per carità in tante persone, spero non in chi ci ascolta in questo momento, però in generale dice, ma io tanto al teatro ci andavo poco, non mi interessa così. Eppure, secondo me, è proprio da quello che è successo che bisognerebbe anche trarre un insegnamento, cioè l'importanza e la centralità che alcune cose hanno nella vita sia singola, ma proprio anche collettiva della nostra nazione, tra cui io metterei al centro il teatro, insomma, e anche questo tipo di rappresentazioni, ecco.
Ma guardi, io personalmente non è che credo molto nelle maggioranze, credo nelle minoranze, come diceva Tocqueville, perché purtroppo la massa è sempre abbastanza distratta, quindi non so se sarà un insegnamento, non so se questo periodo cioè, si sia chiaro quello che sta accadendo realmente nell'avere teatri chiusi da un anno, perché vedo delle questioni messe proprio al margine, veramente in maniera eccessiva, ma non parlo poi di questioni solo di scelte politiche o di governo, parlo proprio nel tessuto sociale, nelle persone, quindi non lo so, io non lo so questo. So che sicuramente questo è un tempo anche molto prezioso da una parte, se da una parte è catastrofico, perché lo è catastrofico, perché nella mia, per esempio, nel mio lavoro lo è. Ma, e sorvoliamo questo aspetto, ma sicuramente ha qualcosa di molto prezioso, cioè ha la possibilità di rendersi conto dell'importanza di alcune questioni. Ora, tutto riprenderà, è una legge della vita, quindi in qualche modo anche il teatro poi riprenderà. Chiaro, ripartirà dalle ceneri, sarà ripreso dai sopravvissuti e si porterà avanti. Ed è anche chiaro che le relazioni erano complicate già prima, cioè già io, vedi, sono tanti anni che insegno teatro, faccio formazione, ma veramente da subito dopo l'accademia, parallelamente al lavoro d'attore, il lavoro di formatore è sempre stato, l'ho sempre fatto con i bambini, con gli anziani, con gli adulti, con i giovani che vogliono diventare attori, oppure con gente comune o con liberi professionisti. Io sono tanti anni, quasi da sempre, che mi accorgo della difficoltà delle persone di rendersi conto di quanti blocchi hanno, di quanta incapacità c'è nel relazionarsi all'altro. Adesso queste cose stanno aumentando e aumenteranno ancora tantissimo, perché se basta guardarsi come cosa succede se una persona con la mascherina ha uno starnuto, oppure che cosa diventa questo contatto umano, la paura di toccare l'altro, tutte queste cose avranno un loro crollo, quindi probabilmente sarà difficilissimo. Però, ripeto, c'è una minoranza di persone sempre più stretta che avrà anche la necessità di recuperare dei rapporti, che avrà la necessità di andare a teatro e da quella minoranza si potrà ripartire nuovamente. Ecco, io la vedo in questo modo.
Beh, speriamo che sia così e speriamo che al di là dei vaccini, dei medicinali, insomma, che ci offre la scienza, uno dei rimedi per l'anima, per le ferite a cui lei accennava prima, insomma, la paura del prossimo, un po' la solitudine in cui magari ci siamo rinchiusi tutti quanti nell'ultimo anno, forse sia proprio in realtà anche andare al teatro sia il farmaco giusto per le nostre anime, insomma, per guarirci dalle ferite dell'ultimo anno. Senta, De Caprio, un'ultima domanda prima di lasciarci. Ho detto all'inizio, 21 marzo, 18:45, c'è il live streaming Bucefalo, il pugilatore, ma per chi ci sta ascoltando, vogliamo dare, insomma, più direttamente delle indicazioni su come assistere allo spettacolo?
Sì, assolutamente. Dunque, intanto lo spettacolo è visibile solo per chi ha Facebook, perché si guarderà sulla piattaforma Facebook. Quindi si deve andare su Facebook, digitare Arena Streaming, che è il nome della piattaforma che si occupa appunto di questo live, Arena Streaming, Bucefalo e Pugilatore, ecco, si può aggiungere. E si acquista direttamente là sopra. Il biglietto costa 5,49 euro, se non sbaglio, 5,49 euro, con carta di credito o carta prepagata. In modo tale che appena effettuato l'acquisto, automaticamente già rientrando si potrà assistere in diretta allo spettacolo, che appunto è in streaming alle 18:45 domenica. Ora, una volta acquistato il biglietto, lo spettacolo rimarrà per una settimana on demand. Significa che se magari una persona non riesce a vederlo tutto, oppure l'ha acquistato e non riesci a vederlo in diretta, dal giorno dopo puoi rivederlo per una settimana intera. E penso che questo sia pure utile, penso che appunto a maggior ragione rimangono dei giorni per poterne usufruire.
E quindi, insomma, chiunque ha avuto un po' di curiosità dalla storia di Lazzaro Anticoli e vuole saperne di più, non rimane 21 marzo 18:45, live streaming Bucefalo, il pugilatore, monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Alessio De Caprio, accompagnato dalla fisarmonica di Fabio Raspa. Non so, anzi, forse lo so che cosa si dice. Sicuramente non si fanno gli auguri in bocca al lupo, mi sa no. Mi corregga se sbaglio, De Caprio. Cosa si dice? Mi dica lei, che cosa si dice?
Io direi buon viaggio, perché siamo in una fase così sperimentale che buon viaggio è la cosa migliore.
Ok, allora augurando sicuramente buon viaggio, siamo giunti al termine di questa intervista. Io ringrazio lo scrittore, l'autore e l'attore Alessio De Caprio per essere stato qui con noi ai microfoni di Radio Città Aperta. De Caprio, grazie mille.
Grazie a voi e buon proseguimento.